Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Gesù ha detto ai Suoi discepoli: vi chiamo amici perché vi ho detto tutto quello che ho udito da Dio. E anche se Gesù ci ha detto tutto, noi abbiamo ancora bisogno di capire, che Lui ci spieghi, ci illumini, ci dia il Suo Santo Spirito, ci guidi. Chiediamo dunque, anche in questa Eucaristia, nell'incontro col Signore risorto, di poter essere illuminati singolarmente e insieme dalla Sua parola, del Suo Santo Spirito.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 55, versetti 10-11. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo, il capitolo 13, versetti 1-23. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. E mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60 e il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è stato dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete, sì, ma non comprenderete, guarderete, sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate ma non lo videro e ascoltare ciò che voi ascoltate ma non l'ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore. Sono portato a dire una parola su tutte e tre le scritture e quindi brevemente su ogni scrittura. Anzitutto, il testo di Isaia che voi potete avere davanti è al capitolo 55 del lungo libro di Isaia che comprende 66 capitoli. Dico questo perché il capitolo 55 è una specie di rassicurazione e di conclusione, non di tutto il libro, di tutti i capitoli precedenti che contengono anche testi misteriosi e difficili, ma anche grandi promesse consolanti. Difatti, tutta questa parte inizia al capitolo 40 con «Consolate, consolate il mio popolo». E questo è in fondo il cuore di tutti questi capitoli che arrivano fino al brano che abbiamo ascoltato adesso, pochi versetti di un testo molto lungo, che comprende grandi promesse, riassumibili in una parola sola, la consolazione del Signore. Il Signore consolerà il suo popolo. E naturalmente tutti questi capitoli spiegano in che cosa consisterà, quando verrà il momento, questa consolazione, e spiegano anche, sia pure in modo misterioso, come Dio farà per consolare il suo popolo. Ma noi non dobbiamo adesso percorrere tutto questi capitoli. Queste ultime frasi sono, io penso, soprattutto una rassicurazione. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano, quando vi ritornano? Quando evaporano, senza però avere compiuto quel che devono fare, per forza, è inevitabile, hanno bagnato la terra e bagnandola hanno messo la terra nelle condizioni, i germi nelle condizioni di dare frutto. Così la mia parola, e per questa espressione, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca, si intende probabilmente, quasi sicuramente, tutti i capitoli precedenti, tutte le promesse di Dio. Qui la parola sono le promesse di Dio. Sicuramente le mie promesse si compiranno. È una grande rassicurazione. Non solo Dio promette cose meravigliose, è capace di consolare con parole di grande speranza, in attesa che gli compia le sue promesse, ma anche in un qualche modo giura qui per se stesso, sulla sua parola. Se non è di parola Dio, chi sarà di parola? Che tutto quello che ha detto si compirà inevitabilmente. E questo è molto importante per noi. Le promesse di Dio si possono riassumere anche nell'espressione che troviamo nel Vangelo, il regno di Dio, la parola del regno. La parola del regno è quella parola, quelle promesse che contengono contengono ciò che abbiamo detto fino adesso, contengono tutta la consolazione di Dio, tutta la sua potenza, e poi contengono questa rassicurazione. La parola del regno, il regno non è una cosa, è Dio che regna. E il regno, in questo senso, è quando Dio veramente si dimostrerà il re. Con questa immagine, il Dio è il re perché è il creatore, ha in mano tutto. Quando Dio veramente prenderà in mano la sua creazione, che è decaduta e che è stata in un certo senso, non è mai sfuggita totalmente al suo disegno, è impossibile, però è stata usurpata, ci sono usurpatori e ci sono anche i motivi di questo, ed è decaduta nella corruzione, nel peccato, l'uomo e la creazione. Quando Dio veramente riprenderà in mano la sua creazione, veramente regnerà. Dio rimane il re, ma che re sarebbe se non regnasse davvero? Ecco il regno di Dio. Allora la prima lettura, se la leggiamo così, ci rassicura che Dio sicuramente compirà le sue promesse. Se poi andiamo al Vangelo, troviamo una cosa diversa. Troviamo una cosa molto diversa. Gesù parla della parola del regno, ma ci dice, guardate che il regno, cioè l'atto supremo, sovrano di Dio, in cui Egli imporrà la sua potenza salvifica, dipende da voi. Dipende da voi. Vi spiego io come funziona il regno, dice Gesù. Cioè come Dio regna in questo momento. Come fa Dio a regnare? Dipende da chi ascolta. Dio regna attraverso la sua parola. La sua parola però, tre quarti della sua parola falliscono. C'è anche un quarto che porta frutto, che può portare frutto. Ma tre quarti falliscono. E Gesù, anzi, ai discepoli, come abbiamo ascoltato, spiega anche i motivi. Perché? Perché questa è una parola non per scoraggiare, ma è una parola di responsabilizzazione dei discepoli. È vero che il regno di Dio è un atto che compirà Dio e solo Lui. E chi potrebbe farlo al posto suo? Noi non possiamo, a volte si usa questa espressione in certi testi, anche della liturgia, recenti, come noi dobbiamo costruire il regno di Dio. Il regno di Dio non possiamo costruirlo. Il regno di Dio è Dio che regna, mica possiamo noi costruire il regno di Dio. Che significa? Il regno di Dio si fonda sulla sua fedeltà e sulla certezza che Egli compirà le sue promesse. E quando diciamo il regno di Dio è vicino, come dice Gesù nel Vangelo, si intendiamo dire che Dio realizzerà presto, anche se questo presto dura a lungo, le sue promesse, trasformerà l'umanità, cambierà le cose, salverà. Il regno di Dio è questo, ma Gesù dice un'altra cosa. Dice un'altra cosa, mette in mano nostra il problema del regno. È una questione difficile, seria, e se la leggiamo così, almeno a me è venuta di leggerla così. Io mi pare che qui Gesù sottolinea proprio questo. Il regno di Dio dipende da voi, da come voi accogliete la parola, se la fate fruttificare o no. È certamente vero che il regno di Dio dipende da Dio, è chiaro, ma non dipende solo da Dio, dice Gesù, dipende anche da voi. E poi vorrei dire una parola sulla seconda lettura, in cui l'Apostolo Paolo, abbiamo letto in queste domeniche alcuni tratti della lettera ai Romani. Qui però siamo in un punto, in un capitolo ottavo, così importante per noi, perché non sfugga, ecco, in questo giorno, questa scrittura nelle nostre orecchie, nel nostro cuore, conviene sottolineare quello che dice l'Apostolo in questi versetti. Prima ha detto, subito prima, ha spiegato e ha detto che noi siamo figli. Che noi siamo figli, e siamo figli, anzi, a un titolo speciale, avendo ricevuto lo Spirito di Dio, Spirito del Figlio, il Signore Gesù, siamo figli, e se siamo figli siamo anche eredi, se però soffriamo insieme con il Figlio, con Gesù, se noi seguiamo veramente Gesù, patendo insieme con Lui per poter essere glorificati, riempiti di gloria insieme con Lui. Questo ha detto nel versetto precedente, e qui incoraggia e spiega. Penso infatti, abbiamo ascoltato, che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Ecco, questa è la parola su cui dobbiamo poggiare. Le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili. Questa è una parola di fede, ma di fede non significa che non sia attingibile, non sia percepibile. Le sofferenze del tempo presente rispetto alla gloria futura sono senza paragone, sono niente, poca cosa. Non solo, poi spiega che anzi sono proprio queste sofferenze che producono la gloria futura, perché sono le sofferenze del Cristo in noi, si compie in noi il mistero del Cristo. Poi spiega che questo è confermato da tutto il disegno di Dio, perché il mistero di Cristo si compie in tutta la creazione. Se tutta la creazione, se c'è la sofferenza, questa sofferenza va interpretata. Ecco l'interpretazione della fede. Questa sofferenza è la sofferenza di un parto. Deve nascere la nuova creazione, il mondo nuovo. Non è solo la conseguenza del peccato, come pure lo è, ma è anche il segno di un processo, il segno di un cammino che dà origine al mondo nuovo, come la sofferenza di Gesù ha prodotto la risurrezione dai morti. Dio lo ha risuscitato perché Gesù si è umiliato fino alla morte. È per questo che l'ha risuscitato dai morti. È la sua sofferenza, la sua ubbidienza di amore che gli ha provocato questo. Così tutta la creazione soffre. Ecco, mi sembra che l'Apostolo voglia incoraggiarci. Sappiamo che tutto insieme la creazione soffre le doglie del parto fino ad oggi, ancora. Perché dice ancora fino ad oggi? È perché forse Paolo si aspettava che fosse già finita, no? Cioè che si concludesse, fosse già conclusa, visto che il Cristo è risorto. Fino ad oggi è così, e difatti mi sembra aggiunge per questo motivo ciò che segue: anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo, aspettando l'adozione a figli. Ma non ha appena detto sopra che siamo già figli? Siamo già figli, ma non del tutto. E tutta la creazione dice: aspetta la rivelazione, che si riveli, si manifesti, la gloria, la glorificazione dei figli di Dio. E chi sono i figli di Dio? Non coincidono coi discepoli di Gesù. Non coincidono con Israele, di cui poco dopo, pochi versetti dopo, dirà che a loro appartiene la figliolanza, come anche a noi. Non coincidono. I figli di Dio, di cui parla qui, cioè quando si rivelerà la gloria dei figli di Dio, sono gli uomini che saranno stati completamente glorificati, e noi speriamo di essere tra quelli. Anzi, dice l'Apostolo, noi abbiamo già un anticipo, abbiamo lo Spirito come primizia, abbiamo una caparra di questa trasformazione. E quando si rivelerà veramente i figli di Dio, allora tutta la creazione, anch'essa, parteciperà a questa gloria. Anche noi che abbiamo lo Spirito come primizia, gemiamo, anche noi abbiamo, aspettando la redenzione del nostro corpo.